con Luca Marchetti. Ciao Luca Marchetti, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Allora Luca, io proprio vado, seguo un po' il filone delle partite, così ti faccio un po' di domande, intanto perché si sta avvicinando il momento del mercato e quindi immagino che voi siete proprio a Sky Sport pullulanti di notizie, e ti chiedo...
No, magari.
In realtà si muove poco, lo so, in realtà si muove poco, però sarà un mercato... Noi lo diciamo spesso di scambi, di opportunità, però questo lo sarà ancora di più e lo dicono praticamente oramai i protagonisti, per restare per esempio alle parole stesse di Arriva Bene.
Certo, certo, sarà un mercato ancora più improntato proprio perché è quello di gennaio, ha un discorso di conservazione il più possibile, la ricerca dell'affare che c'è sempre, e la necessità di dover cambiare senza dover spendere, quindi in qualche modo qualche cosa verrà fatta chiaramente, perché c'è chi ha bisogno, c'è chi ha bisogno di un difensore centrale come Milan e Napoli, c'è chi ha bisogno di un attaccante come la Juventus. Per esempio l'Inter oggi dice di non dover far nulla se non vuole andare via nessuno, no? Però si può cominciare a ragionare sul prossimo anno, e sto parlando solo delle grandi,
Sì.
Dopodiché ci sono delle necessità impellenti dovute dalla classifica, per esempio al Genoa,
esatto.
Sicuramente il Cagliari, per bocca dello stesso direttore sportivo Capozzucca, no? Ha detto che ci sarà la necessità di fare una sorta di rivoluzione, perché il progetto tecnico affidato a Mazzarri non è in discussione, quindi magari ci saranno tanti tentativi. Quali di questi andranno a termine sinceramente non lo sappiamo. Non possiamo saperlo, non lo sanno neanche loro.
No, direi di no, direi di no. Però direi che Shevchenko si aspetta, per esempio, restando in casa Genoa, dei rinforzi, Luca. O immagino che abbia accettato, previo avere delle garanzie su quelle che saranno stati sarebbero stati dei rinforzi a gennaio.
Sì, ma non quali. Non sa quali, perché non poteva saperlo, non poteva saperlo nessuno, dal momento che il direttore sportivo del Genoa è stato nominato dopo l'arrivo di Shevchenko, anzi, general manager, non il direttore sportivo. E sarà probabilmente un mercato, come sono i primi nomi che stanno arrivando in redazione, improntato più sull'internazionalità. Ora bisogna capire se questo tipo di giocatori sono funzionali a quello che il Genoa dovrà fare, ovvero salvarsi. Io sono oggi prima, quindi poi verrò smentito, mi auguro di essere smentito dai fatti, piuttosto scettico, non sul sistema di lavoro in generale, che anzi credo che sia europeo, internazionale, no? Per cui possa consentire sicuramente al Genoa un progetto di ampio respiro, ma nell'immediato io credo che questo lo abbiamo imparato un po' dalla situazione di Parma dello scorso anno. La situazione è un po' più complessa, no? A gennaio, quando tu entri in corso e devi fare punti per salvarti, devi pensare a prendere dei giocatori che siano pronti già da subito per il campionato italiano, che conoscano già il campionato italiano, non per questo italiani per forza, per carità, ma che comunque abbiano un tempo di inserimento molto breve, perché la ricerca del talento a gennaio potrebbe non essere funzionale al discorso salvezza. Oggi il Genoa rischia di chiudere l'anno solare con 10 punti in classifica. Ne deve fare. Potrebbe essere la soglia promozione più bassa di sempre, per carità, ma almeno 30 punti li devi fare.
Perlomeno sì. Infatti, sì. Oggi scendono in campo, così restiamo un attimo sulla zona salvezza, poi ci spostiamo più in alto. Scendono in campo due papabili per la lotta dalla retrocessione, cioè quelle che sono un po' più invischiate, che sono Genoa e Cagliari, insieme alla Salernitana, che sappiamo la questione Covid di cui adesso andremo a parlare. Tra Genoa e Cagliari, Luca, a sensazione, perché si agisce a sensazione, secondo te chi ha più possibilità di rialzarsi? Chi ha le idee più chiare sul rialzarsi?
Non te lo so dire. Per quello che ho visto ultimamente mi sembra che abbia un battito leggermente più forte il Genoa.
Sì.
Perché nelle partite successive a quelle del tracollo, possiamo chiamarlo così, ha dimostrato di avere un po' più di energia rispetto al Cagliari. Dopo la partita con la Juventus, dove il Genoa è stato obiettivamente inerme,
sì.
Poi c'è stato il derby in cui attimi di vitalità ci sono stati, c'è stato il gol, il primo gol dell'era Shevchenko, c'è stata la partita di Coppa Italia vinta, c'è un clima magari di ricrescita, chiamiamolo così. A Cagliari il clima è molto molto pesante, ho visto una squadra sinceramente in enorme difficoltà, e non che il Genoa sia messo poi così meglio, però mi sembra che il Genoa soprattutto, scusami, che il Cagliari soprattutto nelle ultime uscite, lasciando perdere la Coppa Italia, che poteva servire per il morale in vista di una partita contro l'Udinese, che poteva essere una diretta concorrente, la potevi tirare dentro, cioè era una partita chiave, perdi in casa 4-0, credo che la situazione sia da un punto di vista morale che da un punto di vista tecnico-tattico sia veramente ai minimi storici. Per cui oggi, se devo dirti qualcosa oggi, che è a Natale, che poi dopo si decide tutta la primavera, per carità di Dio, ti dico che oggi mi sembra meno messa peggio il Genoa, però stiamo parlando veramente di un'incollatura eventualmente.
Chi sta peggio forse di tutte e due è la Salernitana, che peraltro, insomma, credo notizia, possiamo darla quasi per ufficiale, se non lo è già, non partirà neanche questa mattina per Udine, quindi salterà la sfida contro l'Udinese per la questione dei casi Covid. Molti ascoltatori ci scrivono anche su questo aspetto, molto preoccupati. Buongiorno Vincenzo, buongiorno Luca, scusateci, se non sbaglio esisteva un protocollo Covid, giusto? Esatto. Ora siamo di nuovo qui a parlare di ASL per tre casi, personalmente non lo trovo giusto, già con la Salernitana ancora in venduta, il campionato irregolare, in più ore si aggiungono le ASL. Beh, direi obiezione sacrosanta, Luca.
Io non mi voglio sostituire all'ASL, non sono un virologo, non sono un medico. Non,
ce ne sono tanti, quando... Luca, quindi noi tiriamoci appunto, fuori.
Loro. No,
cantano anche adesso.
Sì, sì. Quindi non so dirti su che basi l'ASL di Salerno ha preso questa decisione su tre casi con doppio giro di tamponi. Il protocollo c'è, è sempre esistito, e ti dico di più però, esisteva anche quando c'era Juve-Napoli o Lazio-Torino. Il fatto che le ASL si siano interessate del problema Covid, chiaramente in questo momento in cui c'è una curva dei contagi che sta salendo vertiginosamente e che sta preoccupando anche il governo, per cui non è che si sono svegliati improvvisamente come dei pazzi e hanno detto questa è una situazione che non possiamo portare avanti. Però credo che riprendendo in mano il vecchio protocollo, quello prima del vaccino, e quindi rimettendo restrizioni in caso di allenamenti, in caso di bolla, in caso di spostamenti, per permettere lo svolgimento delle gare, credo che sia doveroso, perché se questo paese sta cercando di andare avanti indipendentemente dalla curva epidemica, lo fa e lo sta facendo grazie a degli accorgimenti che chiaramente possono cambiare in corsa per come sta andando il virus e la diffusione del virus. Oggi poi possiamo, come posso dirti, questionare, litigare, confrontarci sulla validità o meno di alcuni provvedimenti che sono stati presi dal governo e che poi magari dopo due settimane devono essere ulteriormente rafforzati. Ma se una scelta, una decisione non è sufficiente, io credo che sia doveroso trovare una soluzione per consentire a tutti i comparti economici del paese di andare avanti. Quindi sappiamo benissimo che fra due giorni verrà discusso in Parlamento, sì, il discorso del tampone eccetera eccetera per manifestazioni di ordine pubblico, e la gente giustamente si chiede quindi a che serve Green Pass rinforzato o a che serve addirittura vogliamo entrare in polemica eccetera. Il vaccino è servito, serve, certo, e continuerà a servire, perché sennò a quest'ora con questo numero di contagi la voglia di come stavano messi.
Stavamo peggio degli, invece rispetto agli altri paesi stiamo leggermente.
Questa è la mia opinione personale.
Io lo condivido.
Ma lo stesso però deve valere anche per lo sport, per il cinema, per il teatro, per il posto di lavoro, eccetera, eccetera. Dobbiamo essere più accorti ora. Allora, dobbiamo essere più accorti tutti, dovranno essere più accorti anche gli atleti. Questo non significa che non si può giocare, anche perché finora si è giocato con 2, 3, 4, 5 positivi. E non è successo niente, nel senso che applicando il protocollo nella maniera più stringente possibile, il protocollo pre-vaccino dicono, quindi aggiungendo con il protocollo pre-vaccino non ci si contagiava neanche quando non c'era il vaccino, figurati ora che il vaccino c'è, quindi si può mitigare quella situazione lì, si possono prendere dei provvedimenti a metà, non lo so, ma comunque impedire di uno svolgimento di una gara mi sembra sciocco. Tanto più se vogliamo poi essere allora così fiscali, ripeto, senza voler assolutamente andare a sindacare quello che ha deciso l'ASL di Salerno, ma dovrebbero quindi mettere tutti in quarantena, ma non i giocatori, cioè tutta la provincia, perché ci sarà stato qualche contagio a Salerno.
Immagino di sì. Infatti...
Quindi se vale il vaccino e il vaccino vale, se vale il Green Pass e il Green Pass vale, si prendono, come sta succedendo adesso, che dicono dobbiamo mettere la mascherina anche all'aperto, perfetto. L'equivalente della mascherina all'aperto deve essere traslato nel protocollo calcistico, chiamiamolo 3.0. Tutto qua, per me.
Sì,
per me questo crea un grande precedente, perché poi oggi noi parliamo di Udinese Salernitana perché è la prima che salta, perché salta.
Poi c'è anche Lecce che non ha giocato.
Il Lecce non ha giocato, il Monza non ha giocato, già siamo a due partite di Serie B. C'è la SPAL che obiettivamente vive una situazione molto difficile, perché ci sono un sacco di positivi all'interno del gruppo squadra e quindi probabilmente immagino che verrà presa una decisione in merito anche a questo. Ma non si possono fermare i campionati. In Inghilterra non lo hanno fermato, la situazione è decisamente più drammatica rispetto all'Italia.
Il Tottenham ci ha rimesso la Coppa.
Il Tottenham ci ha rimesso la Conference League, e poi lì entriamo in un tema legale. È lo Stato che mi ha impedito di andare, no? Esattamente come qui l'ASL, no? È l'ASL, lo Stato che mi ha impedito di andare perché mi devi escludere la competizione. Perché devi fare del tutto per andarci. Il concetto è questo qua. La difesa del protocollo sarà esattamente, mi auguro che sia esattamente la stessa anche per la FIGC. Per cui magari ripetere tutti e tre i gradi di giudizio che ci sono stati per Napoli Juve, e poi eventualmente sarà il collegio di garanzia del CONI che si prende l'onere e l'onore di dover decidere come doversi comportare con il protocollo. E quindi a cosa dare priorità rispetto a una situazione di curva epidemiologica che sta salendo, e la garanzia invece che si possa comunque giocare. Ripeto, è evidente che c'è una situazione complessa, perché non è che possiamo risolverla noi qui in radio, no, in 5 certo. minuti, però è anche evidente che potrebbe esserci una differenza di valutazione fra tante ASL che sono territoriali rispetto a situazioni che potrebbero essere molto simili, e mi sembra sinceramente di essere tornato un po' indietro nel tempo. Pensavo che era un problema superato.
Io penso addirittura che non abbiamo mai fatto un passo avanti, e ti spiego perché faccio questa obiezione, Luca. Poi ci sono due audio che ti faccio ascoltare. Cioè io mescolo due questioni, no? E faccio una riflessione con te. Quello che è successo alla Salernitana, proroga eccetera eccetera, e noi ci siamo detti ma no, non ci può essere un'altra proroga, e vabbè, quello è un altro discorso. E questa situazione che sta venendo fuori di nuovo, con protocolli che evidentemente non sono rispettati, con situazioni che possono sfuggire di mano, quindi campionato che rischiava di avere addirittura una squadra che non giocava più, o che si dovevano annullare i punti, ma che giocherà, ma giocherà sappiamo anche in che condizioni. Con partite che si potrebbero essere spostate, qui devi capire anche dove spostarle, poi ci sarà il playoff
per accedere al minore dei problemi.
Esatto, guarda. Però poi ci sarà il playoff per il mondiale, quindi devi trovare vari spazi, eccetera. Quello che dico io però è questo: se per la vicenda salernitana, che poteva e doveva essere risolta prima ancora che si veniva a creare, si è arrivati a un'ulteriore proroga con la grande sofferenza, dubbi e tristezza da parte dei tifosi della Salernitana, della Salernitana stessa, ci troviamo di fronte ai tamponi punti a capo, come dici tu. Noi in questo momento il governo del calcio possiamo dire che non funziona, senza offendere nessuno, Luca?
Nel senso che purtroppo non dipende soltanto dal governo del calcio, purtroppo dipende da tutta una serie di fattori anche esterni che possono condizionare le decisioni. Ogni
però
decisione,
se metti delle regole, cioè tu dici non puoi portarla alla Salernitana in Serie A nemmeno con la proroga,
ma la regola c'è,
però la vengono girate, diciamo, in Italia, questo dici
la tu. Regola c'è, e la regola dice che non si può avere una multiproprietà nel momento in cui ci sono le due società che
aderiscono
a te nello stesso campionato,
certo.
Quindi la regola c'è, ripeto quello che forse ce l'avevamo già detto l'altra volta. A nessuno verrebbe mai in mente di pensare che Juventus A e Juventus B, cioè la prima squadra, la Juve B e l'Under 23, possano giocare lo stesso campionato. Perché questo ci deve venire in mente se dovesse succedere fra Bari e Napoli, Mantova e Verona e Lazio e Salernitana? Dal momento in cui la Salernitana stava lottando per andare in Serie A, lo Tito avrebbe dovuto prendere una decisione, tenere la Lazio o tenere la Salernitana. Okay. Questa cosa non è stata fatta e quindi ci siamo trovati di fronte a un cortocircuito in cui si poteva, si doveva, si ipotizzava la possibilità che una tifoseria che aveva vissuto un sogno potesse questo sogno non coronarlo perché veniva annullata la promozione. E quindi si è detto entro il 30 giugno devi vendere. Entro il 30 giugno è arrivata l'ipotesi del trust che è stata accettata dalla FIGC. Forse l'unico, fra virgolette, errore, se vogliamo chiamarlo così, è stato quello di accettare il trust. Ma il trust tecnicamente non è una buffonata. Il trust si utilizza in tantissimi ambiti dell'economia e prevede una gestione assolutamente indipendente. In questo caso la federazione ha voluto che fosse indipendente, autofinanziata e con un mandato a vendere con un prezzo fissato da un perito, per cui con una garanzia anche da parte di chi doveva vendere per forza. Questo trust non ha funzionato perché, voglio dire, al di là del fatto che la gestione della Salernitana è andata avanti, non si è trovato il compratore. Ora ci si trova di fronte a un altro dilemma: chiudere l'esperienza della Salernitana in Serie A, e quindi magari per qualche tifoso, anzi forse per la maggior parte dei tifosi, sarebbe stato meglio dirgli guardate, rimanete in Serie B ma almeno non fallite, ok? Oppure dire vabbè, non avete trovato nessuno, che cosa possiamo fare noi per aumentare ancora? Però dall'altra parte c'è la regolarità di un campionato e la brutta figura che si verrebbe a creare dal momento in cui la Serie A sarebbe a 19 per un'interpretazione, vogliamo chiamarla così, di una norma che poteva essere molto più considerata molto più rigida prima dagli stessi interpreti e sicuramente anche dalla stessa federazione. Però la stessa cosa vale per il protocollo. Il protocollo la FIGC lo ha difeso strenuamente. Se poi nei vari giudizi che ci sono stati della giustizia sportiva prima e poi l'alta corte di giustizia del CONI hanno determinato, e qui noi non possiamo dissentire, no, che la guida la dà l'ASL, il protocollo vale fin tanto che non interviene l'ASL. Se ci sono delle commistioni, e questo lo possiamo solo ipotizzare in maniera maligna, perché dobbiamo sempre dare la garanzia invece che le istituzioni giustamente funzionino, però se noi ipotizziamo, se qualcuno di noi dovesse ipotizzare la commistione tra un club e l'ASL per non giocare una partita, qui c'è un altro tipo di reato. Però io parto dal presupposto che l'ASL dice che una squadra non si può muovere perché crea un rischio per la comunità. Se poi questo è vero o no, io non ho i titoli per poter dire che questo è vero o meno. Posso farmi venire il dubbio, posso fare una domanda in più, ma dire che è stato fatto apposta, io sinceramente non me la sento di dirlo, no? Per cui da questo punto di vista, tornando alla tua domanda, l'istituzione, il governo del calcio, la federazione, che responsabilità dirette ha? Io, se facciamo invece un discorso più ampio dei dirigenti in generale, quindi non solo quelli della federazione, quelli della Lega, gli stessi presidenti, che di fronte, come purtroppo spesso succede, a situazioni collettive, privilegiano la questione individuale al bene della collettività. E questo purtroppo è una situazione che in Italia siamo stati a commentare diverse volte, non soltanto nel mondo del calcio, però oggi parliamo di Serie A e questo dobbiamo sottolineare.
Ci sono degli audio, partiamo però dall'ultimo, Giorgio, perché magari è inerente, particolarmente inerente.
Buongiorno a tutti, Francesco da Napoli. Volevo fare una considerazione che può essere vista sia in maniera utopica e anche un po' demagogica per certi versi, però prendendo spunto proprio dalla gara annullata del Tottenham in Conference League, che ha portato poi allo 0-3 a tavolino, io credo che davvero capisco che le varie istituzioni calcistiche e altro hanno pensato in questi anni solamente a far soldi creando sempre più partite. Però credo che siamo arrivati al punto di non ritorno. Adesso è stato il Covid, ma magari possono essere rinviate le partite, ecco, per motivi atmosferici come quelle dell'Atalanta, e non ci sono più date. Cioè, credo che non ci sia rimedio se non quello di cominciare davvero a limitare il numero di partite, altrimenti qui non se ne esce, basterà rinviare una gara per falsare un'intera stagione.
Sono più o meno questi i toni che stanno arrivando, Luca.
Ma questo è un tema, Questo certo è un tema, il fatto che si giochi troppo. 80 è sicuramente un tema che è stato esacerbato dal Covid. Se c'è una nevicata come succede a Bergamo si gioca il giorno dopo, non è un grande problema rinviare per neve, si può giocare il giorno dopo. Il grande problema è quando non c'è la disponibilità per diversi giorni di una squadra, e questo è determinato obiettivamente soltanto dal Covid. C'è un tema di infortuni, c'è un tema di salute dell'atleta, e questa è una cosa che chiaramente deve essere presa in considerazione per quanto riguarda le istituzioni calcistiche in generale. È anche vero che ora le squadre, bene o male, stanno cercando di attrezzarsi con delle rose extra large, perché se tu pensi a quando si giocava molto meno a livello proprio di partite, con un numero di partite inferiore rispetto ad ora, sinceramente le rose erano meno profonde, no? Oggi parliamo di cotitolari, di tanti giocatori che possono far parte del roster di una squadra, e questa è stata, come dire, la reazione che hanno avuto le squadre a giocare così tanto in così poco tempo. Infatti ti ricorderai che quando parlavamo l'anno scorso di un calendario molto congestionato, il problema era soprattutto per le piccole, no? Che non avevano un possibile ricambio, mentre invece le grandi erano abituate a giocare ogni tre giorni.
Esatto. Altri due audio, dai, così voglio sentire un po' tutti quanti, perché i temi sono più o meno questi qua. Buongiorno, intanto ti leggo anche Simone da Castiglione-Fiorentino. Penserò male, ma la decisione attesa oggi sulla delega per la Salernitana, i tre positivi, gli infortunati presenti, non è che non si è voluto giocare, spero di sbagliarmi. Questo ci porta a un altro tipo di riflessione, Luca, il fatto che poi dopo chiaramente ognuno ci mette anche i suoi dubbi, le sue perplessità, le proiezioni negative dentro, perché quando è sempre così, quando non c'è chiarezza comunicativa, quando non c'è comportamento univoco e rispetto delle regole, è chiaro che la gente dice ma qua dove stiamo? Dov'è la verità?
Torniamo,
la verità?
Ti ripeto, esatto. Torniamo a famoso Juve-Napoli, in cui ci si chiedeva cosa ha fatto il Napoli per giocare a tutti i costi la gara. E certo, ti ricorderai benissimo come è andato il processo sportivo e poi come è stato invece giudicato nei step successivi, sempre all'interno della giustizia sportiva. Ora si ripeterà lo stesso iter, secondo me, andando a sensazione. Oggi l'Udinese aspetterà la Salernitana, la gara rimane programmata, non verrà spostata dalla Lega, secondo me, a meno che non si accetti, come invece hanno fatto in Serie B, l'indicazione dell'ASL per cui Lecce e Monza non hanno giocato perché l'ASL ha preferito in questo modo. La mia sensazione è che invece oggi per la Serie A si vada verso un ulteriore scontro, fra virgolette, sempre in difesa del protocollo, e qui torniamo al ragionamento di prima.
Sì, certo.
Cioè, secondo la federazione il protocollo funziona, se poi Lega intende mantenere la partita e quindi dimostrare che non ci si può fermare, e mi avviso questo almeno come segnale è un segnale che va assolutamente dato, altrimenti da domani si potrà decidere, forse anche in maniera autonoma senza neanche interpellare l'ASL, che quando c'è un positivo o due positivi non si gioca.
Sentiamo un altro paio di audio e poi salutiamo Luca.
Ciao Marangio, sono lo zio Dab. Io zio ho una domanda per il Marchetti.
Certo.
Ma Marchetti, ma quando Raiola dice che De Ligt deve fare un altro passo, lo sappiamo tutti cosa intende. Però è anche vero che De Ligt ha 2 anni di contratto ancora, nel 2024 scade. Ora, con un buon stipendio che guadagna De Ligt e 2 anni ancora da contratto, come è etico, diciamo, iniziare a fare mercato con un tesserato ancora con il contratto in essere?
Allora, intanto ti presento lo zio Daff, che ci sente attivamente dall'altra emittente su Radio Bianconera, eccetera. È tifoso della Juventus, è camionista e autotrasportatore, quindi lui ci ascolta con tutte le emittenti mentre viaggia e fa le consegne, è una cosa bellissima.
Facciamo compagnia.
Esatto, e ti ha fatto una domanda, credo, molto inerente, perché possiamo aggiungere a questa riflessione dello zio Daff, perché è il nome dell'autoveicolo. Comunque, è giusta nel senso che oramai, ma questo già da un po', Luca, i club sono sì proprietari dei calciatori, però c'è anche qualcun altro che a volte ci mette il prezzo. In questo caso è come se avessi messo più che prezzo un cartello vendesi Raiola, no?
Beh, ma io sinceramente non ci vedo niente di male. Prima zio Daff qui parlava di etica. L'etica, i giocatori, le società li vendono anche senza che abbiano un prezzo o che qualcuno dica che sono in vendita, che sia il procuratore o qualcun altro che invece lo vuole. Che De Ligt possa essere ceduto o De Ligt, devi fare 2 ragionamenti: essendo a 2 anni dalla scadenza del contratto, o glielo rinnovi e quindi lo allunghi, se no corri il rischio che se non lo vendi in un tempo utile rischi la vicenda.
Abbiamo perso quindi, vai Luca,
mi senti?
Sì adesso
no,
sì.
Rischi la vicenda Vlahovic e quindi le cose sono due: o rinnovi o vendi. Se lo vendi adesso, lo vendi a prezzo pieno, sei la Juventus, puoi permetterti di intavolare delle trattative con grandi club, che sono quelli probabilmente a cui punta De Ligt, o il giocatore secondo me può avere legittime ambizioni di avere quello step in più, e ora bisogna vedere se c'è qualcuno che quello step in più lo paga, perché non è che la Juventus De Ligt lo da via gratis.
No, io credo, anzi addirittura, beh, questo ce lo siamo detto tante volte Luca, e chiudiamo con questa riflessione: i rinnovi contrattuali non sono più come un tempo, e tu dici rinnovo vuol dire che mi sposo a un club, rinnovo significa che do la possibilità al club di guadagnare sulla mia cessione, molte volte, no?
Non è detto, può essere anche dire mi sposo. Per me ci sono alcuni giocatori che possono decidere di rimanere in quel club non perché poi diventano fra virgolette schiavi di quel club, ma perché credono che quel club sia il top per quel tipo di prestazioni che loro possono dare, perché pensano che facendo una sintesi fra ambizioni personali, ambizioni del club, guadagni eccetera eccetera, sia quello che è il massimo di poter raggiungere con grande semplicità, serenità e senza dover per forza essere considerati mercenari o aver appeso il cappello, come si dice in certi casi. Per me ogni rinnovo ha una storia a sé, chiaramente, no?
Certo.
Io sono convinto che il rinnovo di Lautaro Martinez sia stato fatto nella convinzione, giusto per fare degli esempi pratici, da parte dell'Inter e da parte di Lautaro, che era la miglior combinazione possibile in questo momento, sia per l'Inter sia per Lautaro,
certo.
Che magari non gradisce andare in Inghilterra, in Spagna oggi o c'è il Real Madrid o basta, che magari ha altre ambizioni, quindi uno si guarda intorno, vede, valuta, forse posso guadagnare 1-2 milioni di euro in più a Londra ma mi trovo male, o a Manchester o dovunque sia, rimango a Milano, sono convinto del progetto, sono apprezzatissimo, sono un idolo della tifoseria, mi diverto, la mia famiglia sta qui, e quindi fai un insieme di tutto e firmi il rinnovo. Non è che l'Inter l'ha rinnovato per venderlo.
No, certo.
L'Inter l'ha rinnovato per utilizzarlo. E lo stesso può valere per tanti altri. Chiaro, per Vlahovic è di rinnovo per vendere.
Eh beh, certo.
È evidente.
Era quello il motivo per cui il commisso voleva rinnovarlo. Per dire dammi un opportunità.
Non c'è dubbio.
Sì, eravamo lì. Luca,
non c'è dubbio.
Come sempre, grazie per essere stato con noi. Ti ho rubato anche oggi qualche 5 minuti in più, ma ne valeva assolutamente la pena. E ci ritroviamo martedì prossimo. Ciao Luca Marchetti, Sky Sport.
Ciao.